Buonasera, sono in linea?
No, linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
No,
con chi
ho, ho chiuso la radio.
Ma scusi, ma con chi dovrebbe? Sta parlando con me. Sono Cruciani, qui c'è Parenzo.
Ma perché non legge un libro?
Perché non legge un libro? Ma mi fa impazzire questa cosa qua.
Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge?
Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
A me non me ne frega un cazzo proprio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Eccomi ragazzi. Sono incazzato nero, ve lo dico già da subito. Allora, coglione, ma come cazzo ti sei permesso di abbassare il mio microfono mentre ero al telefono, intanto che ribatto con quella nullità, con quell'imbecille, scemo, ignorante, cretino, deficiente, idiota, comunista di merda, pidiota di Luca da Perugia, ma che cazzo se lo caga? Luca da Perugia!
Luca da Perugia!
Ma che cazzo è quell'idiota lì? Tu, Luca da Perugia, sei una merda!
Sei una merda!
Oh, ti do uno schiaffo e ti stacco la testa, imbecille! E vedi queste mani? Queste fanno male, eh? Queste fanno male davvero! Brutto deficiente di un idiota! Ma che cazzo sei?
Sei una merda!
Sei una merda!
Sei una merda!
Oh, Crociano, ma tu sei un deficiente! Perché tu il microfono a me non me lo tiri giù, la tiri giù quella puttana di tua madre! Brutto pezzo di merda infame! Ma hai fatto proprio girare i coglioni, testa di cazzo, la faccio pagare. Aspetta che intervengo con la zanzara. Toh!
Siete ridicoli, vergognatevi! There's always something about you, always something
wrong. Taking solos when it's not your song. Ascolta, Cruciani, c'è probabilmente la telefonata di quel bastardo di Soros, della Merkel e di Macron, perché guarda caso sono tutti e tre ebrei. Che strano, ma che strano, che strano.
Ma nemmeno Macron è ebreo, ma perché?
Ma
almeno di qualcuno di vero,
ma che
ne so, ma di qualche Macron è ebreo, ma non è vero.
Ma
nemmeno la Merkel
è ebreo.
Ma chi?
Ascolta,
Macron,
ascolta, ma tu c'è, fai ma dove, ci sei o ci fai?
Ma non è così, non
ma
è così.
Grazie, ciao Pontida!
David, questa è la copertina del signor La Corte.
Eccoci,
signor
eccoci.
La Corte, il signor La Corte.
Si sente.
Fatti scivolare qualcosa addosso ogni tanto. Prendi
si
le cose.
Si sente.
Hai preso la solidarietà di tutto il mondo, come dire, civile, politico, culturale, democratico.
Non solo, la cosa bella è anche di gente normale che non sentivo da un sacco di tempo.
Per un titolo su un giornale in cui ti hanno, adesso è inutile tornare sulle stesse polemiche,
cioè,
no?
Sì, gente, è inutile tornare. Un sacco di gente che mi ha scritto e mi ha fatto piacere.
Pure che, per carità, un mio amico, una persona che stimo, eccetera,
ha detto che
Feltri è un razzista.
No, che ma mica solo per il caso mio, ma per le cose che costantemente scrive.
Dai su, ma state esagerando.
Che ormai si può dire tutto, comunque andiamo avanti.
Ma non è razzista,
ma infatti usa dei termini che possono ricordare, ma lui magari non lo è, ma figuriamoci.
Beh, come no, o lo è o non lo è, che cazzo
ho detto
dire?
Lui magari non lo è, usa dei termini di cui ormai non si rende neppure conto, perché dice: siccome si parla così al bar io mi esprimo così, quindi è normale esprimersi così.
Comunque
ormai è tutto normale anche
il mio amico Formiglia ha perso la testa.
No, anzi, ha scritto una cosa molto carina.
No, la solidarietà sono affari vostri, ma ha perso la testa dicendo: oddio, razzista, un vecchio razzista, non so che ha scritto.
Beh,
adesso manco mi ricordo.
Esattamente,
ma
così.
Che vecchio razzista.
comunque,
difendilo per lo spettacolo, va
ma
bene,
non lo difendo, non mi interessa di difenderlo
ormai,
non mi interessa
certo,
difendere,
ormai è tutto così, fa tutto che, spettacolo
non
si,
ma non c'entra niente, non ha,
ma
no,
sì,
non,
the show must go on, avanti,
ma che spettacolo,
andiamo avanti, tutto va a aspettare, negri, negri che mangiano negri, avanti.
No, però per esempio ti faccio sentire questa cosa del feltrone, no? A Rai 1, a Rai 1, domenica in. Dunque, il razzista invitato a domenica in.
Ma non è un
il
razzista,
grande...
vabbè, usa termini razzisti, ma giochiamoci attorno. Allora, uno siccome... che usa il termine negri ma con una costanza che annoia.
Ma negro non è razzista, ma ho capito, annoia. Che voglio dire?
Con una costanza che annoia
d'accordo.
Ormai.
È così, che cosa vuoi fare? Utilizza la parola negro.
Ma lo invitiamo
nessuno...
anche a domenica in, certo. Ma
domenica
bene,
in,
ma
il grande razzista invitato a Rai 1.
Ma non è grande, nessuno ha detto grande.
No, grande razzista, dell'enorme razzista. Cacciatelo dalla società civile, dove è razzista.
Non vuole cacciare nessuno, abbiamo semplicemente detto basta.
Avete detto che un vecchio razzista era incoglionito,
cacciatelo. Ma no, uno dice basta, però vabbè, per basta, carità, conti, dire, nessuno dire, dice basta. Chiudi quel giornale, vietato, nessuno ha detto nulla di tutto questo.
Comunque, parlava...
qualcuno ha osato dire che fa schifo quel modo di vabbè, dire, di esprimersi, schifo. Basta, tutto qua.
Feltri.
Avanti, continuiamo a scrivere
Feltri.
Queste cose, non
Feltri.
C'è problema.
Rai 1 parla di sesso e del caso Asia Argento. Non parla di
giusto
negri,
di quello
eccetera, eccetera. Caso Asia Argento Rai 1 pomeriggio.
Cosa ha detto?
Di
una cagna, cosa ha detto?
No, non ha
solo che
è una
cagna. Cosa ha detto?
Non ha detto. Senta.
Io penso che un ragazzo di 17 anni che ha un rapporto con, ammesso che sia vero, con una ragazza come Asia Argento dovrebbe essere contento, no? Perché spaventarsi davanti alla passera a 17 anni vuol dire essere cretini.
Sì, Vittorio.
Signora Venier era un po', come dire, imbarazzata,
sì,
spaventarsi vabbè. Di fronte alla passera.
Ormai lo trattano, lo invitano, posto per fargli queste cose, va benissimo.
Ma che vuol dire l'invito a farci fargli delle cose?
Si sa per dire... che dice la mattana, che dice
ma
la cosa un
capito,
po' urlata,
ma...
un po'. No! Lo tratto come una persona normale, non credo.
Hai sempre fatto anche
noi
tu queste cose.
Noi stesso lo invitiamo
dai.
Perché per così, no? Perché
senti,
le fa la sparata.
Racconta di quando
non
aveva.
Non inviti Albinati, ad esempio tu, Edoardo Albinati.
Guarda che spesso le persone che tu pensi siano degli intellettuali, eccetera, fanno sparate, a mio parere, più grosse degli altri.
Guardate,
molto più
il libro
grosse.
Di Albinati.
Molto
cronistoria di un pensiero senti. Infame. Questo è il consiglio mio di oggi. Edoardo vabbè. Albinati, cronistoria di un pensiero
anche,
infame.
È lo stesso che parla di fascismo, di Salvini. Dunque, le cazzate le dice pure
da...
lui.
No,
le
ma leggetevi le questo saggio. Chi vuole, legga questo saggio. Cronistoria di un pensiero infame del grande Edoardo. Edoardo Albinati.
Leggeremo pure questo. Poi quando parla dei Salvini dice cazzate però.
Anche a me è capitato quando avevo 17 anni di avere un rapporto sì. con una signora di bene. 29 anni che allora mi sembrava addirittura vecchia. Beh, perché ne avevo 17. Ma il giorno dopo non sono andato in questura a denunciarla. Sono andato dal fiorista e le ho mandato delle rose perché mi ero trovato benissimo.
Poi la sua lezione sul sesso orale. Sapete che tutto nella vicenda Argento nasce da quel rapporto. In realtà il rapporto non è proprio sessuale, trattavasi di cunnilingus. Ti ricordi che lui avrebbe preteso nei confronti della signora, sì. della signora. Comunque lui parla di sesso orale è sempre vero. Rai 1 pomeriggio di domenica. Sesso orale, sesso orale. Ripeto, Rai 1 pomeriggio di domenica.
A me risulta che il sesso orale richieda per essere svolto un consenso bilaterale, no? Reciproco. Per cui se non c'è questo diventa un esercizio quasi impossibile, come sappiamo tutti.
Questo mi pare fattuale, come dire, no? Mi pare assolutamente fattuale.
Può fare il direttore di YouPorn tranquillamente.
Tu dici dovrebbe fare il direttore di YouPorn.
No, ma fa quello che sa fare, cioè questo, e lo sa fare bene, devo dire, no?
Allora, l'entrata trionfale di Salvini dalla D'Urso, dalla signora D'Urso di ieri, col pubblico che urla Matteo, Matteo, Matteo.
Il ministro Matteo Salvini.
Bacio.
Conosci questa poltrona a memoria ormai.
Comunque è incredibile, eh? È incredibile. Cioè, è proprio, cioè, una specie La D'Urso è molto salviniana, molto salviniana, perché sa che riesce a toccare alcune corde del suo, no, del suo pubblico, no?
Sì, questo certo, toccare sicuramente.
Proprio gli umori, la pancia, le viscere, come diresti tu, le viscere. Allora, io vorrei riparlare di nuovo del signor Hasselborn. Tu sai chi è questo Hasselborn? Jean Hasselborn.
Come
no? Nessuno lo conosceva prima. In Italia nessuno sa chi è questo,
sì,
Hasselborn.
Sì, questo è legittimo.
Chi cazzo è questo Hasselborn? Un tizio che oggi viene ospitato in una pagina intera sul quotidiano Repubblica per dire sostanzialmente sì che Salvini ha espresso concetti figli di un'etica fascista. Cioè, blatera di fascismo.
Beh, è un ministro degli esteri che esprime un'opinione.
Il ministro degli esteri
di
Lussemburgo
paese.
Dovrebbe parlare con il ministro degli esteri di San Marino a casa mia. Cioè, il ministro degli esteri di Lussemburgo, per me, ha lo stesso valore.
Dei paesi che fanno parte dell'Unione
Lussemburgo
Europea.
Lussemburgo non conta una sega, solo la follia dell'Europa, tranne ad affari un po' loschi. Si è specializzato nel passato in affari un po' loschi, come luogo
era
dove
un paradiso fiscale, anzi
luogo,
è
dove
paradiso
veniva,
fiscale.
Luogo dove vengono portate società perché si paga meno il fisco.
Beh, un paradiso
dunque,
fiscale,
di solito,
appunto, si chiama paradiso fiscale.
Parlassero di queste cose qua, anzi stessero zitti, non parlassero di fascismo che non conoscono, per fortuna loro forse. Quando parla di migranti ha utilizzato la parola schiavi, dunque non è etico, e dice noi siamo umanisti e sappiamo che ci sono umanisti, ha detto, e sappiamo che ci sono 60 milioni di profughi nel mondo e che dobbiamo confrontarci con questo fenomeno con soluzioni europee, non nazionali, rispettando la legge e i valori che ci sono propri, le convenzioni internazionali, agendo con solidarietà. Fuffa totale, chiacchiere inutili. Il punto è questo, che questi qua chiacchierano, che questi qua esprimono concetti vaghi, sono spesso delle supercazzole e poi vogliono dare lezione a noi sui diritti umani, parlano di fascismo attribuendo a questo governo delle pulsioni fasciste. È questo che mi fa girare i coglioni di questo signore che nessuno conosce e che ha un lauto stipendio pagato anche da noi e che dice che bisogna che l'Italia, insomma,
da noi come tutti i commissari europei, da noi
comunque,
pagati da tutti i membri dell'Unione Europea,
indirettamente,
insomma.
Anche da noi, anche i tuoi,
beh, sì,
20 centesimi al mese dei tuoi denari magari,
ma
servono
volentieri. Un euro al giorno costa l'Unione Europea, un euro al giorno al cittadino,
a pagare lo stipendio a questo Hasselborn, a questo Jean Hasselborn. Poi dice l'estrema destra, i populisti devono essere fermati con un fronte unico sui valori, che significa che gli altri non hanno valori o che hanno dei valori
diversi,
come dire, no,
dai
dei valori, come dire, gli altri hanno dei valori di cinismo, di brutalità, di schifezze.
Beh,
noi
caspita,
abbiamo dei valori di apertura.
I sovranisti accusano la sinistra di essere appunto al servizio del capitale, di essere, di volere l'invasione. Mi pare che la battaglia politica da una parte e dall'altra
questo
sia
asperrima. Questo Hasselborn, questo, per me il Lussemburgo che abbia lo stesso diritto di parola dell'Italia è già una follia.
Ci mancherebbe altro,
il padre,
l'Unione Europea, certo.
Il Lussemburgo non può avere lo stesso peso dell'Italia, quindi il Lussemburgo,
no? È uno dei paesi.
Il Lussemburgo non conta un cazzo, dovrebbe non contare un cazzo.
Eccoci qua, David!
La zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Gli italiani andavano in Lussemburgo, come in Svizzera, in Germania, a lavorare. E se non trovavano lavoro, cosa difficile visto che erano molto volenterosi, se ne tornavano a casa. Non stavano fuori dai supermercati a rompere i coglioni alla vecchietta o al pensionato per prendergli la moneta del carrello, cazzo.
Vaffanculo, Salvini.
La chiamavo Arisa e di quella bambola mi ero innamorato. Basterebbe questa lettera, questa frase, queste frasi dette da questo signore che ha frequentato il bordello delle bambole a Torino per riaprirlo immediatamente. Senti che parole struggenti ha detto e ha scritto questo signore. Mi ricordava tanto la mia adorata moglie. Lei è malata e io cercavo un po' di felicità. Arisa aveva gli occhi dolcissimi, capelli folti e ondulati che le cadevano quasi a nascondere i seni, il volto di una ragazzina con lo sguardo perso nel nulla. Sta parlando di una bambola questo signore, timida, timidissima, mi sembrava quasi imbarazzata nel trovarsi lì di fronte a me. Eravamo in una stanza con le pareti bianche, anonime e un po' fredda. Lei se ne stava immobile con le gambe raccolte sotto di sé e un gomito appoggiato al cuscino. Me ne sono innamorato all'istante perché mi ricordava lei, giovanissima, quando ci parlavamo d'amore tanto tempo fa. Lei che adesso è un povero passero ferito che la malattia sta divorando. Il mio amore è chiuso là al buio, nella casa delle bambole, come se lei fosse colpevole di qualcosa, povera creatura. Pensi che proprio oggi dovevo tornare da lei, avevo prenotato 2 ore per stare insieme e avevo persino comprato un piccolo dono, un foulard colorato che avrebbe dato un po' di calore al suo viso pallidissimo. Invece sono qui a vagare per strade, vagare come un derelitto di fronte a quel cancello sbarrato dopo il sequestro che mi ha straziato il cuore. Io voglio solo ritrovare di nuovo il mio amore silenzioso. Per me non è un oggetto. Vergognatevi voi che avete chiuso questo bordello per le bambole. Questo signore ha il cuore straziato, vuole tornare assolutamente. Non c'è nulla di male. Riaprite.
Emergenza nazionale.
Riaprite, mamma. Riaprite questo bordello. Vi prego, vi scongiuro, uomini dei NAS, non so chi sia andato, polizia municipale, sciogliete questa roba qua. Eliminate questa. Venerdì scorso una delle fondatrici di questo bordello di Torino ci ha detto: ci sono 300 domande in 300 città italiane. 300 punti di libertà.
Basta che ci siano regolarità, questo vale per tutte le attività.
A te fa schifo l'idea. A te fa schifo. No. Sì, a te l'idea è che qualcuno vada con delle bambole fa orrore.
Ma non ho nessun parere. Non ho nessuna idea.
Meglio le bambole delle donne, vabbè.
No, ma certamente, ma non li biasimo neanche. Se si divertono così è tutto in regola, benissimo, evviva.
Devo dire qualcosa al signor Piff, che mi ha deluso molto, perché penso che sia una persona intelligente. Piff è lo stesso molto, che andò a fare la propaganda pro Renzi alla Leopolda, cioè è uno di quelli che inneggiò a Renzi.
No, ma non fece la propaganda. Salì su quel palco come
un tifoso di Renzi. È testimone al di Renzi, che vuol dire? Testimone al di Renzi. Ma non c'è niente di male.
Ma non è che mai stato organico. Lui no, fa il suo mestiere di attore, di regista,
ho
eccetera.
Ho capito, andò lì, tu saresti andato alla Leopolda, no.
Ma io faccio un altro mestiere, faccio il giornalista.
Beh, ma anche lui fa l'attore, fa il coso, fa il no, anche lui fa quello che denuncia,
lui fa un altro mestiere, fa il regista, fa l'autore, fa un'altra roba. Io faccio il giornalista, quindi non vado sui palchi dei partiti.
Lui andò a fare il, come dire, il testimonial di Renzi. Era un tifoso di Renzi.
Era uno di quelli. Non era un testimonial.
L'hai detto tu prima. Non era un testimonial. È un testimonial di Renzi.
Non ho detto che era un testimonial. È andato lì a partecipare a quella cosa.
Si mette in coda, purtroppo, si mette in coda tutti quelli che attaccano Salvini. Ora, più queste persone qua attaccano Salvini, non hanno capito, più Salvini prenderà voti. Questo mi pare abbastanza evidente. Anche Piffo con la solita litania. Non devi utilizzare la parola rom, non bisogna parlare di sinti o di extracomunitari, altrimenti sei razzista. Una cretinata totale che ho difficoltà a capire come possa pervenire nel cervello di una persona che considero intelligente, capito, signor Piff? Ho difficoltà. Comunque, vabbè, ragazzi, che volete fare? È così.
Al mio ministro dell'interno, che è anche il mio ministro dell'interno, perché anche se non mi piace, è anche il mio ministro dell'interno, non voglio sentirlo dire, anzi. O non voglio leggere un post, perché lui si esprime con un post tipo: abbiamo abbattuto la casa abusiva dei sinti. Io voglio sentire dire: abbiamo abbattuto le case abusive, punto.
Cioè, questo qua volete, vuole negare come dire lo zoccolo duro di Salvini. Cioè, vuol dire Salvini non deve più fare Salvini. Ma in che mondo vive? Nel mondo delle nuvole? Tutti i politici fanno propaganda, sempre. Piff, sveglia, fanno propaganda tutti i politici.
Beh,
tutti usano Facebook.
Quando uno poi
Salvini
governa,
lo usa
a certo
di più,
punto cerca
ma non c'è più questa divisione, è un mondo cambiato. Non siamo nella prima, nella seconda repubblica, è un altro mondo in cui uno è comunque sempre in attività, è sempre in campagna elettorale dappertutto. In America fanno così, sono sempre in campagna elettorale, ci sono le elezioni ogni 2 anni, dai, su. Se parli di razze, sei razzista. A parte che Salvini non ha mai parlato di razza, che parla di razza. Parla di sinti, parla di extracomunitari che delinquono. Quando delinquono, punto e basta, dai, su.
Nel momento in cui tu fai la differenza di razze, sei un razzista. Vabbè, non è offensivo, è offensivo. Vabbè, non dico che sei razzista.
E poi dice che si deve scusare con Alfano, cioè meglio Alfano, rimpiange Alfano. Vabbè, ho detto tutto, ragazzi. Gianfranco dalla provincia di Olbia. Dimmi, Gianfranco.
Allora, io volevo, ci sarebbero tanti argomenti di cui parlare.
Sì, però mettiti meglio, perché sento sotto la macchina, sento sotto il telefono messo male e tutto. Dunque mettiti bene, altrimenti
pronto,
ti posso parlare.
Mi senti adesso?
Male, comunque vai, dimmi.
Volevo parlare di Martina.
Di Martina, che c'è da dire su Martina? Non mi fa venire subito.
Martina, no, ragazzi, l'altro giorno con con tono accorato, ma mi ha quasi commosso.
Sì.
Invitava, pregava la Lega di restituire i 49 milioni.
Beh, propaganda politica normale, come
italiano,
come...
senza i quali l'Italia va a scatafascio. Allora... non ci ha detto niente dei 5.000 milioni che il PD da anni spende per dare colazione, pranzo e cena, smartphone di ultima generazione, goduglie varie a senegalesi, pakistani, marocchini, tunisini, algerini, ivoriani, che non scappano da nessuna guerra.
Cioè, tu stai dicendo, lui sta dicendo, siccome per l'immigrazione vengono spesi 5 milioni di euro all'anno, 5 miliardi all'anno, allora non si devono lamentare dei soldi.
Calma, ignorando che ci sono un'infinità di pensionati che dormono in macchina perché non possono pagare.
Cioè, tu dici togliere tutti i soldi,
ho capito. Disabili che vivono,
dunque,
con
non parlassero
5 euro al mese, ci sono testimonianza diretta.
Sì.
Io sono anzianotto, ho 84 anni.
Allora
io dovevo fare la cataratta l'anno scorso.
Pure.
Mi sono sentito di ritorni l'anno prossimo.
Tu dici danno
questo cosa?
Allora, siccome non potevo, siccome un anno per uno che ce n'ha 83 è un
questo è un problema del sistema sanitario, però non degli immigrati.
Dovevo farmela da solo e mi girano tanto i coglioni perché so benissimo che se ero nero sbarcato col barcone me la pagavano gratis.
No, non le operavano la cataratta. Non mi risulta che ci siano immigrati che si operano di cataratta, però.
Però Gianfranco, lo dovete capire, perché questo è su questo che si giocano le cose. Questo qua vede quelli che sbarcano, che vengono comunque assistiti, prendono i soldi, eccetera, e questo
non
qua
prendono i soldi
fa
loro.
La fila, fa
non
la fila
vengono dati a loro
e non gli pagano nemmeno la
cataratta.
Ma ho capito, lo sappiamo, però alla fine arrivano a loro. Fermo là, fermo.
Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com.
Vi presenta La Zanzara.
Parenzo, buonasera. Non si può sentire. Lei dice sempre delle gran cagate. Io dico che è impossibile sentirlo. Non si può sentire. Non difende mai un italiano. Non difende mai le persone che dovrebbe da difendere. Difende i delinquenti, i culattoni, difende gli ebrei, difende...
Attenzione a cosa dice Matilde. Attenzione, perché
sembra
è interessante. Lei difende nell'ordine. Uno, i delinquenti. E vabbè,
i delinquenti, esattamente.
Caso, due, i culattoni. L'ha
I
detto
culattoni,
lei. Tre,
esatto.
Gli ebrei. Dico bene?
Gli ebrei, assolutamente. I negri, non si può dire negri.
Ecco qua, altra editorialista per il Quotidiano Libero. Benissimo. Quindi lei nell'ordine mi accusa di difendere, se non ho capito
delinquenti,
male, i delinquenti, i culattoni, gli ebrei e i negri. Questo è il suo ragionamento. Dico bene o stravolgo il suo discorso?
Potrebbe parlare, potrebbe portare argomentazioni ben più importanti. Perché gli italiani, ce ne hanno i coglioni pieni di avere questa gente.
Ma questa gente
di queste stronzate.
E vabbè, la signora Matilde. Io odio i culattoni, i delinquenti, gli ebrei e i negri. Li ucciderei tutti, andrebbero eliminati. E poi non mettetemi in bocca parole che non ho detto. Beh, amico mio.
Oggi, caro David, è iniziato il processo a un signore che si chiama Camiciottoli ed è un sindaco della Lega di un piccolo paese che si chiama Pontinvrea, provincia di Savona, il quale qualche mese fa, c'era stata la notizia di uno stupro di un gruppo di immigrati africani che avevano aggredito e violentato una turista polacca. Credo a Rimini, eccetera, scrisse questa cosa rivolta alla signora Boldrini. potremmo dargli a questo signore nero che aveva stuprato, a questi che avevano stuprato, gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari le mette il sorriso, magari le mette il sorriso. Questo qua è stato accusato di aver augurato lo stupro alla Boldrini, alla Boldrini. Lui dice di no, che non ha augurato nessuno stupro, non ha, come dire, non ha incitato, non voleva immaginare una situazione di stupro.
Una battuta, cos'era? Una battuta.
Lui ha detto che era una critica politica, praticamente.
Legittima, una critica.
Una critica politica, perché quella a favore dell'accoglienza.
Ecco, possiamo dire
eccetera.
Che non è una critica politica, che non è legittimo questo, cioè augurare a qualcuno.
Allora, non
possiamo dire questo, o è politically correct?
Tecnicamente, se uno legge queste parole, potrebbe dire non c'è l'augurio dello stupro, no?
No.
Ripeto,
no, però
aspetta. Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari le mette il sorriso. Però, siccome si rivolgeva a dei signori che hanno stuprato, è evidente che non voleva che andassero a casa della Boldrini a bere
un
caffè latte.
Ma io non sarei neanche
diciamo,
a discutere,
no?
Cioè, mi sembra abbastanza evidente. Poi, per carità, se questa è libertà di opinione, accettiamolo.
Non lo so, vediamo che cosa decide il giudice. Il giudice, la Boldrini.
Io non penso che sia libertà di opinione.
Facendo largo uso, la signora Boldrini, facendo largo uso anch'essa di questa vicenda per farsi pubblicità, è politica anche questa.
Ma se l'hanno insultata?
Sì, però lei ha
ma
fatto.
Perché
tu,
ma
lei
se uno ti insulta, io però sono vivo in un altro modo. Se uno mi insulta e mi augura la morte, ma non è che mi faccio pubblicità se lo denuncio, ma
no.
Ormai viviamo in un mondo capo,
fatto,
totalmente capovolto.
Lei ha fatto, la Boldrini ha fatto di
è
questa vicenda
un bersaglio,
di questa
lei,
vicenda
di
dei suoi haters o presunti
ma ti credo,
tali,
ma
ha
ti
fatto
credo.
Una battaglia personale.
Beh, presunti.
Che in alcuni casi presunti, per esempio, non sempre, magari non tutti
se
sono haters.
Lei.
No, non ho detto, non tutti sono haters, no?
E cosa sono?
Non tutti
ma
quelli
che
scrivono
la morte, che cos'è?
Questo è chiaramente un coglione,
tutti
te lo posso
quelli,
dire.
Un conto è la critica politica, non condivido le sue posizioni sull'immigrazione, benissimo, le spiego perché. Ma un conto è dire vandalo a casa tua, cioè questa non è libertà di parola.
No, ma questo qua è sotto processo, vedremo che cosa deciderà
credo.
Il giudice.
Ma non è una cosa strana, è ovvio.
Comunque,
che sia
questo
è giusto,
qua,
penso che anche tu lo condividerai, è giusto che sia così, non è la libertà di parola.
Questo qua, a mio parere, già doveva dimettersi da sindaco, cioè perché comunque dire
questo proprio
Il sorriso no, che,
una cosa
che
pazzesca,
a casa però. Della Boldrini, perché lei accoglierebbe questi stupratori col sorriso, è chiaramente una cazzata, punto e basta. Giovanni da Latina, vai Giovanni. Giovanni.
Buonasera.
Dimmi Giovanni.
Io volevo fare solo un appunto. Ho letto su Facebook che c'era
Facebook.
Una...
Che vuol dire ho letto su Facebook? Che vuol dire?
Ho letto.
Su uno Facebook legge... dove? Vabbè, su Facebook, su Facebook, sì.
E c'erano quelli dei PD che si lamentavano del discorso degli sfratti che ha obbligato Salvini.
Sì.
Io dico, va bene, allora, se sono persone che...
Io non so se erano quelli del PD, ma gli sfratti valgono per tutti, per qualsiasi caso occupata.
No, si lamentavano quelli del PD.
Ma non lo so, che... può essere perché si lamentano di qualsiasi cosa faccia Salvini, come è normale il gioco della posizione e della minoranza.
Bene. Io volevo solo dire questo. Allora,
che volevi dire? Non ho capito ancora.
Innanzitutto, se sono proprietà private, è giusto che vengano liberate perché c'è un
ma ci mancherebbe. Certo,
allora?
Se invece sono case popolari, come in tanti casi, costruite dallo Stato...
Non lo so, anche... Giovanni, non so se siano case popolari, case private, eccetera. Erano case occupate e non dovevano essere occupate, o comunque
basta,
gente
allora,
che doveva essere sfrattata. Per me,
ma
la gente che occupa una casa
no,
e non dovrebbe occupare, dovrebbe essere.
Io non sto dicendo quello.
E allora
io sto dicendo questo. Ce ne sono tanti che sono, ad esempio, il discorso dei rom, il discorso dei clandestini che si mettono abusivamente nelle case. E adesso che vengono sfrattate, dice no, i sindaci devono trovargli una soluzione. Ma signori, queste case sono dello Stato. Con quali soldi le ha fatte? Con i soldi dei cittadini italiani.
Ma io sono d'accordo con te, non bisogna trovare la soluzione a nessuno, tranne purtroppo,
bravo,
perché io sono contrario alle case popolari, purtroppo le famose, no, le famose le cose, come si chiamano? Gli elenchi, le classifiche, le cose,
no,
come diavolo si chiamano?
I bandi,
eccetera.
Ma quelli certo.
Le graduatorie, che sono una cosa terribile. Le graduatorie, dove ci sono spesso delle porcherie tremende.
È un conto, ma la graduatoria è giusto però che ci sia.
Per carità.
Stefano da Ravenna, dai, Stefano da Ravenna. Stefano, dimmi.
Ciao Cucciani, ciao.
Dimmi.
Saluto anche il buon Parenzo.
Vai, dai, veloce.
Due secondi fa, guarda, ho parlato della Boldrini. Faccio una piccola premessa. Io sono un elettore di destra, punto. Ma
che
mi
vuol
sono
dire
veramente... Che sono un elettore di destra, ma mi sono rotto le scatole di sentire tutti gli elettori di destra che sparano a zero contro la Boldrini.
Ma Ma quello è normale. Dipende come dipende come
noi. Questa è una persona civile, ad esempio. Sì, questa è una persona civile.
Premesso che io non ho un'idea.
Allora,
Stefano, questa è una persona civile, vedi? Bravo.
Su una cosa, quando dice rispetto per le donne, è l'unico punto in comune.
Ma questa è una banalità. Che cazzo vuol dire rispetto per le donne?
Civile, questa però.
È una persona che sta dicendo delle banalità.
Sta dicendo una cosa civile, non folle, come spesso sentiamo. È una persona civile.
Di cultura, sì, una signora di classe, una signora che ha un po' di curriculum da
ma che
fare.
Che cazzo vuol dire? Ma questo
alla metà dei politici,
e tu saresti uno e tu saresti uno che non condivide le cose, una signora di classe. Ma che cazzo vuol dire di classe?
Ma riconosce che è una persona che
però contro tutti i miei elettori di destra che conosco affinché con la Boldrini si smetta di vomitare gli addosso.
Ma questo è un altro discorso. Ma questo è un altro discorso, però. Questo è un altro discorso.
Io sinceramente, quando vedo questa signora,
e questo è uno di buon senso.
Ci sono quando lì si becca tutti,
magari non ti diverte, ma è uno di buon senso. Dice una cosa giusta. C'è uno di destra che dice una cosa molto giusta.
Sì, ma io non ti sto dicendo nulla. Nessuno dice quando qua abbiamo criticato, io stesso ho criticato la signora Boldrini. L'ho criticata per le cose che dice, mica perché c'ha gli occhi storti, mica perché c'è. Ma cosa vuol dire? Ognuno ha il suo. Ognuno ha il suo stile, ma non c'entra niente. Non c'entra niente.
La politica è anche questione.
Sì, ma amico mio, qui non stiamo facendo politica, è un altro discorso. Quando uno vuole criticare una persona, non è che io gli ho mai detto delle cose, non è che le ho mai detto bastarda, mori, cagna, figlia di puttana, eccetera.
Non si può tollerare chi lo dice.
Sostanza in tante cose.
E allora a chi ti rivolge? Ai tuoi amici? Prenditela con i tuoi amici.
Si smetta di dare addosso a Boldrini.
Ma non è che dare addosso politicamente è anche giusto, ma lei dà come lei dà addosso a quello è un altro discorso. Lei dà addosso politicamente a Salvini, benissimo, non capisco perché gli altri non possono dare, gli dice razzista, eccetera, eccetera, gli altri non possono dire.
Non va a dire che gli auguri negri in casa.
Ma quello è un coglione, l'abbiamo detto. Giuseppe da Bari.
Ciao.
Dimmi,
niente, volevo dirti semplicemente che tu ogni tanto superi tutti i limiti. 99, 100,
sì, è successo. Allora?
È successo. Allora vai dicendo le bambole, non va bene. Vai dicendo i froci, quelli che ti baci, che per te è tutto normale.
Perché per te
per
non,
me
è normale.
Non è normale. No.
Cos'è che non è normale? Aspetta, fermo là. Ora torno da te. Un attimo solo che torno da te, Giuseppe da Bari, che si fa interessante la cosa.
Che cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Parenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Todo cambia.
Andiamo avanti.
Cruciani, a me oggi non me ne frega un cazzo di Zanzara. Voglio solo denunciare un fatto su Radio 24.
Che è successo?
Del lunedì e oggi.
È successo?
Scusatemi, la signora che fa 24 mattina, se non sta bene, perché non mi ricordo neanche come si chiama, se non sta bene, perché non le lasciate a casa? Piuttosto sedere nel microfono, non si sente proprio un cavolo, sempre ogni due minuti. Mezziga, ma io glielo ho detto, cacati pure se vuoi. Ma porca la miseria, io veramente questa mi è rimasto sulla gola. Devo denunciarlo, questo è un fatto gravissimo. Se non sta bene, lasciatela a casa, mandaci qualcuno che parla cosa che possiamo capire. Porca la miseria, oh. Le diciamo direttamente, direttore Guido Gentile, devi parlarti di questo fatto, un fatto gravissimo. Ok?
voglio segnalare all'ascoltatore, all'ascoltatore, che il direttore non è più il signor Guido Gentile, quello che ha detto lui era peraltro Gentili, però insomma queste sono impressioni che vengono fuori, come dire, dalla, dalla trasmissione del mattino, caro Davide. Questa è una trasmissione aperta, aperta, boh, dove ognuno può dire, può dire, no, la può esprimere la sua opinione in libertà.
Ma i coglioni sono sempre in giro.
Ma coglione, questo perché devi dargli il coglione a questo muslim, a questo extracomunitario?
Perché
uno
è un
che,
cretino.
Perché è un cretino? Uno che è un po' incazzato perché ogni tanto la mattina non sente un cazzo perché non si sente. Sì, non lo so perché non so a cosa si riferisce esattamente, a quale momento della trasmissione. Ma le incazzature di questo signore vanno ascoltate, vanno recepite, vanno, come dire, ma no? Ci si deve anche ragionare,
un poveretto,
no? Un poveretto, un poveretto. Vabbè, un poveretto. Tu lo traduci come un poveretto, vabbè.
D'accordo. Sì, beh, tutti quelli che chiamano qui, ma disadattati,
ma
mentali.
Ma che dici? Disadattati mentali.
Evidenti disadattati mentali.
Disadattati mentali di che cosa?
Disadattati mentali. Non ne chiama uno di normale, ma se chiamasse uno normale, ma sono tutti disadattati
allora,
mentali.
Allora, Giuseppe da Bari, eccolo
purtroppo.
Qui, caro Giuseppe, dimmi.
Ciao, niente, volevo dirti, giustamente hai ragione, l'unico coglione dei coglioni sei tu, 99% dei tuoi ascoltatori sono tutti etero e tu ci vuoi far credere che baciarsi per strada è normale, ma che cazzo dici, tu sei ricchio in origine.
No,
okay?
Allora, tranquilli, no, molto sì, calmi, molto calmi.
Ecco, come siamo, se questo fosse normale, controprova si chiama.
Dovuto mandare a quel paese da parecchio tempo, ti ascolto, però tu
controprova,
continui a fare...
stai tranquillo.
Allora, come, se, ancora... come nella controprova della
allora,
tabellina, dice controprova.
Qual è il problema? Allora Giuseppe, spiegami un po', Giuseppe, Parenzo ti ha dato dell'idiota. Perché baciarsi per strada?
Per il modo come si esprime.
Parenzo ha dato dell'idiota a me.
Sì, è quello adesso.
Perché?
È perché dici che baciarsi per strada,
baciarti
per il modo. Ecco, vedi, questa è la dimostrazione della controprova di quello che volevamo dimostrare, cioè che qui chiamano soltanto dei disturbati.
Passare,
ma stai tranquillo.
Ecco, io sono tranquillo, ma è così.
Non è come...
No,
vediamo. Noi siamo persone per bene che ti ascolta,
certo.
E tu ti vuoi far passare per cosa? Dirlo.
Ma io non lo so,
per
perché
male questo.
Io non ho capito, tu hai detto una cosa, tu mi vuoi, hai detto Cruciani, tu vuoi far passare per normale quello che normale non è, giusto?
Bravo. Sì, ma è semplice, no?
Che cos'è che tu, non è normale per te? Spiegami.
99% dei tuoi ascoltatori siamo etero e tu ci dici: ma come, stai scherzando? Due si baciano, ma per me è normale. Ma sei la bambola, hai fatto la poesia, la bambola. Ma che cazzo dici, Walleo? Tu sei in Italia, tu ti devi comportare bene, Walleo.
Perché non ho capito, non posso dire anche se sono eterosessuale?
Non lo puoi dire, sì, non lo puoi dire.
E perché non lo posso dire? Spiegami, perché non lo posso
quando
dire?
Quando nel momento in cui dici che questa è libertà, la libertà deve essere portata seria, non nel chiacchiere.
Che vuol dire portata seria, Giuseppe? Non ho capito.
Perché non si dice certe cose.
Ma non ho capito, che
per
cosa...
Perché
non ho capito, gli omosessuali che ti hanno fatto a te?
Niente. Allora, di nuovo gli omosessuali. Io ce l'ho con te, non gli omosessuali.
E
tanti come noi ce l'hanno con te, per lo stesso motivo.
E perché? Spiegami.
Perché? Per questo. Perché non è normale. Perché quell'omosessuale che dici tu, se fa qualcosa, lo sa lui cosa fa.
Cioè, non ho capito. Che vuol dire lo sa lui?
Fa le cose che non deve fare. Dunque, ecco perché.
Ma perché non si possono baciare due uomini per strada?
Ma che cazzo dici? Si possono baciare? Guarda, ma anche se fuori testa.
Ma perché due uomini per strada non si possono baciare?
Sì! E tu ti devi baciare, perché tu stai facendo un po' di terreno, sai che lo vuoi fare tu.
No, veramente non lo voglio fare, non lo voglio fare.
Che cazzo dici, scusa?
Ma scusa, due donne non si possono baciare per strada?
Cazzo che si possono baciare, ma anche due donne non lo devono fare.
E perché non lo devono baciare?
Perché se io vedo mia figlia baciarsi per strada, gli dico: amo, cerca di moderarti, come lo faresti anche tu. Ecco perché non è normale.
Ma non ho capito perché
né uno né l'altro.
Non ho capito perché due omosessuali non si possono slinguare per strada.
Due omosessuali. Oh, allora, sei ricchione originale.
Ma
non devi
che vuol dire ricchione originale? Ricchione originale. Che vuol dire?
Non è normale.
Non è normale. Che non è normale? Pare che tu lo dici sempre che non è normale anche
no,
per
dico,
te.
Non è normale esprimersi così, non è normale.
Scusami,
è divertente,
anche oggi,
posso
parlare con molto più calmo. Altro che la
cioè,
guerra,
se uno non
la
pensa come lei, viene accusato di essere
ricchione originale. Però l'espressione ricco originale magari nasconde qualche cosa. Cosa significa?
Ricchione originale, va tranquillo, a Bari si dice. Sta passando un
figone in alcune zone di Bari.
Sta passando un figone, stai zitto. Amore, sono in diretta alla Zanzara, vuoi parlare?
Ma chi è?
No, la Zanzara è il conclucciato. Veramente, non sto scherzando. Vuoi parlare con una ragazza?
Ma
sono diretto alla Zanzara, vieni. Tieni,
ma chi è questa qua? Chi è?
Ma non so se lui di solito firma, cioè ferma la gente per strada.
Scusa, ma chi è questa qua? Chi è tu lo conosci questo Giuseppe? Chi è?
No, capisci, c'è uno sconosciuto in macchina che mi ferma e mi dice: vuoi parlare con la zanzara?
No, allora questo qua sta dicendo una cosa. Siccome ha detto che due uomini che si baciano è uno schifo, io non devo, non posso.
Hai detto questo? Hai detto che due uomini che si baciano sono uno schifo?
Così ha detto questo Giuseppe, sì. Così ha detto.
Ma io sono lesbica, per esempio.
Sì, sei lesbica, sei lesbica. Ma adesso hai beccato la lesbica così, non sei lesbica, dai.
Ma te lo giuro che sono lesbica.
Ma va, dai, non è possibile, dai. Diglielo in faccia che sei lesbica, allora.
Beh sì, ma ce l'ho davanti, tesoro.
Digli, io sono lesbica e mi bacio con la mia fidanzata per strada davanti agli altri. Capito?
Ma forse questo, sai, certe volte quando gli uomini fanno così è perché c'è un'omosessualità latente che loro non riescono ad accettare.
Bravo, dunque Giuseppe è un po', sei un po' omosex.
Giuseppe,
secondo...
sei un po' omosex, sì.
Ripassamelo un attimo, ripassamelo.
Sì, ciao, 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 io continuo, vado a comprare le sigarette, ciao.
Sì, ciao, ciao.
Bello, sì, hai visto la sfiga? Sì. La sfiga qual è? È passato un percione da paura e lesbica. Capisci?
Lo so. È normale, è la natura, è la normalità, è la normalità. Comunque, secondo me tu vai pure a bambole. Secondo me tu vai pure a bambole.
No,
sì.
Questo sarebbe nulla di male rispetto a quello che ha detto.
Secondo me sì, secondo me sì. Io non ho capito una cosa, ricchione originale, esattamente cosa vuol dire come espressione?
Ricchione originale, chiede a quelli di
fare. Cioè, ricchione tutto d'un pezzo, dici.
Ricchione originale, ricchione originale.
Cioè, sarebbe un omosessuale quello proprio.
Potrebbe essere anche un complimento, la devi vedere.
Insomma, adesso complimento non mi sembra.
A te no, però giudicagli. Ricchione originale, nel senso sei anche bravo, voglio dire. Cioè, scusami.
Comunque, per me è tutto normale: la casa con le bambole, il bordello, no, Cruciani.
Crucia, smettila,
gli omosessuali che si baciano, tutto normale. Se a te fa schifo, chi se ne frega? Sei nel medioevo, sei nel medioevo. Sei nel medioevo, sei nell'altro secolo, è finito, è tutto finito, è tutto normale.
Tu fatti vedere, allora i ricchioni per l'ennesima fanno i ricchioni e le prenderanno sempre a dopo perché la gente per bene non le va a dare a vinta.
Perché? A chi?
Ai ricchioni.
Ma perché? Ma chi deve dare vinta? Deve dare vinta che non
tu
c'è da dare vinta.
Tu devi comportare bene. Tu dove sei stato? A Bara, a Milano, a Tokyo, dove? Devi essere perfetto.
Ciao Giuseppe. Capito? Ciao, ciao.
Devi
ciao,
essere
ciao.
Perfetto. Oh, shit. Anda di razzista.
E andiamo avanti, Stefano da Reggio Emilia, vai Stefano. Oh, te.
Di pronto.
Dimmi.
Guarda che poi viva voce.
Meno male, vai. Allora?
Senti.
Sì, mettici un'altra ora, dai, dimmi.
No, dai, porta pazienza. No, ascolta, l'ha fatto la Boldrini, ma scusate, ma la Boldrini, tutti i politici che usano tutto il loro tempo e i loro soldi a fare politica e poi immigrazione anziché a farli con gli italiani, ok? Non è mai responsabile di questi stupri, cioè se io mi sbatto e faccio entrare
francamente,
gente in mondo.
Tu dici siccome uno fa entrare le persone,
cioè, ci sarà una responsabilità politica.
Ma ho capito, ma non è che uno le fa entrare.
Cosa vuol dire?
Cioè, questo qua dice siccome alcuni degli immigrati che arrivano qua stuprano, allora chi ha delle politiche a favore dell'ingresso degli immigrati è politicamente responsabile. Non è che lo dice solo Stefano, lo dicono l'ha detto Salvini più volte, cioè prima di diventare ministro, forse
anche adesso. Non è che questo giustifica.
Questa difesa oltranza della Boldrini avrà una responsabilità politica la signora?
Qual è la logica di questa affermazione? Io per carità.
No, questo qua dice una cosa che Salvini ha sempre detto. Questi che hanno fatto, diciamo, sono a favore delle politiche di ingresso dei migranti qui, sono responsabili anche degli stupri o dei crimini che fanno questi qua.
Ma certo, queste sono delle... sicuramente.
Ma scusi, proviamo a ragionare. Sono delle generalizzazioni che lei attribuisce a una categoria. No, ma è nostro compito dire se è vero o falso. Cioè,
no, ma chi decide Parenzo che è vero o falso?
Dico attribuire a una categoria un'azione.
Stefano, dunque, secondo te in teoria la Boldrini andrebbe processata?
Oggi Reggio Emilia, un giudice, c'era già l'espulsione per un giorgiano perché ha fatto un sacco di furti, un sacco
meno
di crimini.
Male.
Siccome è malato di epatite, ce lo teniamo e lo curiamo. Ma stiamo scherzando?
Che dobbiamo fare? Scusi, questo però.
No, secondo te che succede? Che dobbiamo fare?
Allora se lo devono tenere per curarlo mi sta bene, ma sta in galera. Questo sta a piede libero curato e non viene né espulso né in galera. Ma di che cazzo
sarà sottoposto a sorveglianza come altri detenuti che, ma però, per il tipo di cure devono farle fuori dall'ospedale? Io non lo so il caso specifico, ma immagino che abbiano applicato la legge.
Vabbè, lui
cioè,
dice
un
comunque
detenuto
quelli che fanno entrare
malato,
quelli che, Stefano dice quelli che fanno entrare,
che non li fate parlare, si vede che l'argomento.
No, veramente ti abbiamo fatto parlare. Che cazzo dici, Ste? Ciao, c'ho pure troppo, ti abbiamo fatto parlare. Ciao.
Momento.
Allora, David, uno dei grandi sostenitori dell'esistenza dell'invasione di extracomunitari in Italia, del grande complotto per far entrare in Italia un sacco di immigrati, Alessandro Meluzzi con noi, buonasera.
Eccoci, buonasera, buonasera.
Non poteva mancare
a due pensatori del libero pensiero come Cruciani e come Parenzo, anche se Parenzo nel gioco delle parti, naturalmente.
Ma non c'è nessun gioco delle parti qui,
in commedia, in commedia.
No, ma non c'è nessuna commedia, Alessandro.
Benvenuto nel circo, infatti, meno male che lo hai riconosciuto. Benvenuto nel circo.
Ma non c'è nessuno
qua. Viva.
Ma non siamo, ma non c'è nessun circo qua. Ognuno dice quello che pensa.
Benvenuto nel circo.
La cosa è seria, però anche se siamo nel circo la cosa è serissima.
No, io voglio dire una cosa però, Alessandro, ma questo ministro del Lussemburgo che ha attaccato Salvini e ha detto anche, oddio, anche Salvini non ci è andato leggero, però comunque ha detto che bisogna, capito, fermare questi populismi, e che Salvini ha espresso dei concetti fascisti da anni 30 parlando di schiavi, proprio l'argomento che piace a te, gli schiavi.
Ma vedi, dai, questo personaggio che è il ministro di un piccolo paese che è notoriamente noto per essere un paradiso fiscale, dove si fanno società anonime per non pagare le tasse, ha terminato il suo epico e retorico discorso dicendo la parola di Cambron, merda, solo che Cambron la disse nella battaglia di Waterloo eroicamente in un momento dignitoso.
Quello è un modo di dire, come sai,
questo merda, questo
non
merda,
era riferito all'Italia, no, era un adesso, modo di
questo
dire
questo merda riferito a Salvini, a un ministro
ma
degli
no,
interni,
era come dire vada quel, vai
ecco,
a quel,
vada, vada, insomma,
ma
io
non lui,
io
non l'Italia,
io te non lo direi, io te non lo direi,
ma
non
l'abbiamo detto
merda
tante volte in un
non
dibattito, ci può anche stare.
Comunque il problema vero è che questo piccolo paese, che è un paradiso fiscale, viene a dare lezioni a noi che abbiamo 60 milioni di abitanti, che ci siamo presi 700 mila migranti che manteniamo a 40 mila euro al giorno, a 4 mila euro, 40 euro al giorno, evidentemente, quindi 40 euro al giorno.
Ma
45.
Non li ricevono loro questi 40 euro al giorno?
No, li ricevono le Caritas, ancora peggio, le ricevono,
cioè, chi deve gestire il fenomeno, speriamo che lo faccia bene, più che altro.
Ma io credo che ci sia un
devono
colossale
farlo
business
bene, questo è il tema.
C'è un colossale business che beneficia in Africa la mafia nigeriana, in Libia come dire, i trasmigratori con i motoscafi più o meno veloci, e in Italia, come dire, una palude di affari più o meno trasparenti, gestiti in modo
per cui
assolutamente
poco trasparente. Che c'entra il Lussemburgo?
Lussemburgo non c'entra niente,
deve
Lussemburgo
stare
vuole
zitto
darci
questo
ordini
qua.
Il Lussemburgo vuole insegnare a noi che cosa dobbiamo fare per proteggersi da quest'onda migratoria che è incontenibile, evidentemente, che noi non possiamo reggere.
Qualcuno
dice,
io non ho capito, noi possiamo, no, io non lo faccio, ma qualcuno può insultare il presidente della commissione Juncker dandogli addirittura dell'ubriaco, e invece un neanch'io l'ho mai fatto,
non
e lo
so,
trovo scandaloso,
lo farei,
e invece cioè Salvini può dare dell'ubriaco al presidente della commissione europea e poi un ministro degli esteri del Lussemburgo lo può criticare il nostro paese. Siamo un po' strani sul tema della reciprocità, vedo.
Ma io non voglio entrare su questo, io voglio parlare della questione seria,
questo è un dato di fatto,
e le migrazioni sono un problema,
no,
che ha
però
prodotto,
dico,
in
di cosa
Italia
ci lamentiamo? Di un ministro degli esteri che critica il nostro governo?
Sì, un paese sovrano.
Quando
deve
Salvini
poter
dà dell'ubriacone al presidente della Commissione europea, ma di che
parliamo? Un paese sovrano deve poter determinare le politiche migratorie e sta in capo al ministro degli interni decidere quali sono i modi, i flussi, le determinazioni, i numeri. Perché evidentemente questo problema è diventato un problema insormontabile. Questa è una questione che è sotto gli occhi di tutti.
Ma non è stato risolto, avete detto.
È un problema che è sotto gli occhi di tutti. Non è questione di
adesso
dire
sembrava risolto, Meluzzi. Scusi, io avevo capito che era risolto.
No, ci sono ancora 700.000 persone in Italia a carico dell'erario. Ed evidentemente mentre si parla di tagli alla sanità,
si possono espellere, credo, no?
Mentre si parla di
quelle si possono espellere, il governo del cambiamento li vuole espellere
2-3 miliardi all'anno per il mantenimento,
no,
di 700.000 persone che sono completamente fuori da ogni ciclo
ma
produttivo.
Ma non faranno le espulsioni, hanno detto.
Come, certo, auguriamoci che le facciano, certo, ma il problema
allora
vero
siamo
è che
fare espulsioni, dove sono
fare
le espulsioni,
come tu sai bene che sei un uomo realista, è massimamente difficile, come vedi in questi giorni con la Tunisia.
Ma guarda, è notizia di oggi, guasto all'aereo e rimpota lampo e un flop.
Ha rifiutato di prendere più di 80 persone al giorno secondo i protocolli.
Ma la notizia divertente di oggi l'hai vista o no?
Con delle persone che venivano da una zona dove non c'è
dalle parti tue,
non ci sono persecuzioni.
Ma hai visto la notizia di oggi? No, ma scusa Meluzzi, oltre a fare il comizio, hai visto la notizia di oggi? Torino, il rimpatrio dei tunisini è un flop. Viaggio lumaca con 100 poliziotti tolti dalle strade. No, no, ma bisogna mettersi d'accordo. Se siamo a favore delle espulsioni, e lo sono, benissimo. Viva le espulsioni. Sappiate che 100 poliziotti sono stati caricati su un aereo, aereo guasto, alla fine liberi tutti. Dov'è il governo del cambiamento? Dov'è
l'arrivo della
malattia?
No,
ma lascia stare, benissimo, quello è fermato.
È la prima cosa. Dopodiché,
100 poliziotti su un aereo bloccato.
Vabbè,
ma scusami, ma adesso al di là del comizio stiamo ai fatti,
mica è colpa sua, però
non è mica una cosa che va del merito di Salvini,
scusatemi,
è una cosa che andrà del merito di
se il Ministero dell'Interno
andrà del merito di chi ha gestito il Ministero degli Interni per tutti questi anni, andrà del merito di Minniti, dei Gabrielli, del capo della polizia, tutta gente che è stata nominata lì da Renzi, non certo da Salvini, che è arrivato ieri. Quindi se l'euro è inefficiente, non è certo colpa
di Salvini. No, ma non hai letto bene, ti informo, così magari cambio opinione, non so di chi sia la colpa. Oggi però non governa un signore che si chiama Salvini, che ha tenuto 177 persone su una nave. Oggi succede,
Salvini
lo ha rivendicato, scusami,
il sindacato di polizia oggi.
No, ma mi fai dire la notizia,
con la sua politica ha portato il flusso di questi
chiedendo, ma io ho capito
un ventesimo
che
di quello che era
abbiamo
l'anno
capito che a Meluzzi piace Salvini ed è legittimo
un ventesimo grazie
ma
a lui,
scusami,
ha fatto
mi commenti questa
notizia
questa notizia oggi c'è Salvini al governo, ok?
Sì, bene.
Il sindacato di polizia dice che i migranti, questi che sono stati caricati sull'aereo, sono stati lasciati andare con in tasca l'ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni.
Purtroppo,
d'accordo?
Sì.
Benissimo. Allora, oggi chi governa? Salvini. 100 poliziotti sono stati mobilitati per fare questo viaggio. L'aereo non è partito. L'aereo non è partito.
Io li avrei mandati via a calci nel culo, altro che 100 poliziotti.
Sì, però quello è un metodo.
In Tunisia, direttamente
ma come?
A calci
allora,
nel
vedi
culo,
la differenza
di
che c'è tra
volo,
dirlo quando non governi e farlo quando governi.
Con un calcio nel culo, altro che l'aereo 100 poliziotti.
Sto facendo ragionare
all'ordine pubblico.
Abbiamo capito
alla criminalità,
qual è la tua posizione.
Alla sicurezza
abbiamo, quindi
dei cittadini,
anche i rimpatri non vanno bene.
Nel culo volanti,
benissimo, questo lo poteva dire, questo lo poteva dire Salvini quando chiedeva i voti, che per fortuna non è Meluzzi.
Lo dice anche adesso.
Lo dice anche devo anche farlo,
il cuor suo lo dice adesso.
Perché le balle alla gente non si possono più raccontare. Oggi
guarda,
scusami,
il problema della migrazione
no,
era un'emergenza.
Andate a vedere la notizia,
allora,
poi decidete se ha ragione.
Oggi non lo è più, grazie a Matteo Salvini.
Allora buttiamo tutto in
grazie, Matteo Salvini.
Calci nel sedere tutti a casa.
No.
Oggi, grazie a Salvini, che è ministro dell'interno, queste persone sono state, sono in giro, non sono state rimpatriate.
Dai, cioè,
ragazzi, che sono in giro è evidente che,
non
so,
è così,
che sono in giro,
ragazzi,
è chiaro.
Ma di cosa state parlando?
Un amico, voglio parlare
ma,
seriamente.
Ma non pensavo di non sto esprimendo un'opinione,
tu
sto dicendo un fatto.
Che in questo momento Salvini, esponendosi anche a rischi giudiziari,
Salvini diceva
politici,
che li avrebbe rimandati
dura,
via come te a calci, eccetera. Scusami.
Ad un
la differenza tra te e Salvini,
il quale il primo
la
a
differenza tua che puoi dire quello che ti passa per l'anticamera di quella zucca vuota, Salvini oggi deve governare. Salvini,
hai,
dimostri
Parenzo
di avere una zucca vuota perché dici una cosa
non
che non sai.
Hai
detto che gli immigrati devono essere cacciati a calci, eccetera,
a calci
eccetera.
Nel culo, quelli che
bene,
non hanno
io non lo voglio neanche ripetere. È quello che stavano provando a fare oggi. Lo hanno fatto,
no,
morale
no.
Dice il morale
purtroppo
questi migranti
no.
Comunque
questi
sette non sono niente confronto ai 700.000 che
sette?
I tuoi amici della sinistra sorossiana hanno portato in Italia
sette?
E che hanno pagato e ingrassato. 7 contro 700.000 che sono in giro per l'Italia,
allora,
a non fare un
tunisini
cazzo,
con 100 poliziotti di scorta
a spacciare, a rubare, e nella migliore delle ipotesi a grattarsi.
No, ma non, non hai capito.
Basta guardare le piazze italiane.
Ha detto che sono pochi quelli che devono essere espulsi rispetto ai 700.000 che sono ancora in Italia.
Ma partiamo dai 7.000.
Purtroppo
il cambiamento.
Allora, purtroppo, il problema è questo: che espellere le persone, questo vuole dire apparenza, è molto più complicato, diciamo, farlo.
Intanto cominciamo a non farli arrivare.
Questo mi pare evidente.
Come con la 18 a cominciare a non farli sbarcare.
Dopodiché, quando
ma
li ha fatti sbarcare poi?
Facciamo il blocco navale. Come dice la Meloni,
delle balle.
Perché la vera misura
ma
è il blocco navale.
Ma Salvini li ha fatti sbarcare. Ma perché raccontate
navale.
Delle frotte?
Purtroppo, certo, lo sappiamo che l'ha fatti sbarcare.
La
purtroppo.
Vera misura è il ormai blocco siamo... navale fermi a 6 miglia dalle coste tunisine.
Anche
e se i tunisini
navale.
Non se ne vogliono riprendere,
bombardiamo
io prenderei le 700.000 tonnellate di olio tunisino che siamo stati costretti ad importare e glielo scaricherei con una petroliera davanti alle coste tunisine insieme ai loro migranti. Questo farei.
Questo va bene detto alla radio. Questo va bene detto così.
Che fa una concorrenza sleale.
Ma questo va bene detto così alla radio. Ma vedi che hai la zucca vuota. Ma se devi governare non lo dici più questo. Lo puoi dire quando chiedi i voti.
Insieme ai loro migranti.
Oh, tutta Italia, statemi bene. Numero uno, statemi bene. Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Hai capito, mi hai? Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Mamma mia, adesso puto basta.
La zanzara.
Eppure ci siamo insediati, sapete, sono diventato da premier per caso.
Mamma mia, Vittorio, che goduria! Che goduria vedere fare la fighettina isterica che là non sa più cosa dire. La famiglia Parenzo, moglie e marito che si schierano. Grande Vittorio, sei il numero uno. Prossimo tatuaggio, quel poco che mi è rimasto sul corpo. Un bel tatuaggio con la faccia di Vittorio Feltri. Parenzo, come ti brucia il culo, c'ha ragione, c'ha ragione. Mamma mia, che battaglia tra Feltri e la famiglia Parenzo. Però Parenzo, posso dirti una cosa? Combattete con me, con magari Mauro da Mantova, con Grillino Palermitano, che siamo un po' più alto livello, Parenzo, ma non ti mettere contro Feltri perché vi umilia. Cioè, ha dato una risposta a tua moglie, che io fossi in tua moglie prendevo e avrei chiuso proprio il profilo Facebook, perché è un'umiliazione del genere. Mamma mia, vi ha umiliato tutte e due. No, ma mettetevi, non vi mettete contro, come se io dovessi fare un dibattito politico mi metto contro Salvini o contro, non lo so, ma anche contro lo stesso Renzi. Dove cazzo devo andare? Te uguale, fai combatti con noi ma non con Feltri, perché vi umilia. Dai, fatti bravi. Parenzo in panchina vi ha messo, grande Vittorio Feltri, grande 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 grande.
Va bene, diciamo che è abbastanza scontato Fabrizio da Milano a favore di Feltri,
certo,
no?
Cioè, poverezza, va benissimo.
Vabbè, vabbè, tifa per Feltri, sì, tifa. Ci vuole fare il tatuaggio di Feltrone, dai. Ci vuole
va benissimo. È la percezione che le persone che chiamano qui hanno,
sì,
e quindi la sua percezione è quella e io la rispetto.
A questo gioco, al massacro, appunto, io non ci sto.
C'è la corte che interpreta il tuo pensiero, diciamo, signor la corte.
Bravo.
Allora adesso voglio inaugurare una rubrica che ti piacerà, una cosa molto semplice, eccetera. Però il nome di questa rubrica è Gente a cui paghiamo lo stipendio.
Tac. Benissimo.
E iniziamo da Carla Cantone del Partito Democratico. Del Partito Democratico, che dice: beh, il modello Don Assimiento, diciamo, il modello Don Assimiento, il modello Vanna Marchi, dice al governo: questo decreto vi porterà sfortuna. Senti.
Questo decreto non vi porterà fortuna.
Ve l'ho già detto un'altra volta, spesso ci azzecco, per cui insisto, fate pure gli scongiuri come volete, che si vedano che non si vedono, perché comunque sappiate che vi porterà sfortuna.
Mamma mia, oh! Mariani e la legionella, questo l'abbiamo già mandato, ma è sempre bene risentirlo, perché il signor Mariani dice, come sapete, che la legionella,
che è un medico peraltro,
è un medico, la legionella viene, quella che purtroppo, no, ha colpito e ha ammazzato un sacco di persone nel bresciano eccetera eccetera, viene, sì, dalla legione straniera. E dunque da che cosa?
Perché si chiama legionella questo batterio? Perché era la malattia cosiddetta dei legionari. Come tutti noi ben sappiamo, i legionari non hanno mai operato in Scandinavia o nel Nord Tirolo, hanno sempre operato in altre parti del mondo.
Temo che la sua suggestione sia imprecisa e effettivamente anche un po' razzista.
Consigliere regionale della Lega in Lombardia.
Ma è medico soprattutto.
Medico, il podio.
Cioè io non mi farei mai, piuttosto ti faccio amputare un braccio piuttosto che farmi curare da questo qui.
Addirittura.
Beh, sì, uno che pensa che la legionella, se è un medico, ma
venga indirettamente dal fatto.
Ma insomma, francamente avrei paura a farmi somministrare anche un'aspirina.
Però la gente a cui paghiamo lo stipendio, c'è anche il premier che dice che è premier per caso.
E poi ci siamo insediati, sapete, sono diventato da premier per caso.
Rodolfo dalla provincia di Lucca, vai Rodolfo. Rodolfo.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Ciao Barenzo. Niente, di nuovo, in relazione a quell'intervento di prima sul discorso del ministro lussemburghese con Salvini, no? Che lui alla fine ha detto, ricordatevi che anche voi eravate emigranti, no? E io sono uno di quelli. Che nel 1962 sono nato in
1962,
sì, sono nato in Svizzera e sono rimasto fino al 1970. E in quel periodo lì noi siamo stati non solo trattati come animali, perché io ho letto il cartello e mi ricordo dell'accesso ai cani italiani a Lucerna, io parlo nel cantone del Veneto, e mi ricordo anche che degli amici di mio padre italiani, che per fortuna mio padre aveva un permesso di soggiorno, un lavoro a tempo indeterminato, invece gli altri avevano lavori a tempo determinato,
allora
potevano portare la moglie, però non potevano avere figli. Figli che avevano li dovevano portare al confine e tenerli
questo che vuol dire?
Cosa voglio dire? Che noi questi immigrati li trattiamo di lusso, non fanno niente, li paghiamo, gli creiamo le condizioni di vivere agiatamente, fra virgolette. Comunque,
agiatamente non esageriamo, insomma, sopravvivere e campare per un periodo a spese nostre, diciamo, questo è sicuro. Di campare, di campare a spese nostre.
Di campare senza fare niente. Io sto parlando di persone che andavano in Svizzera, lavoravano.
Ma ragazzi, ma chi paragona oggi, e spesso l'ho fatto pure Parenzo, altri, l'immigrazione italiana, l'immigrazione che c'è oggi, che però viene, diciamo, dall'Africa, è una cosa talmente ridicola che non riesco a capire come si possa paragonare. Ma il bello è che lo fanno anche intellettuali che dovrebbero essere, come dire, no, delle persone con un non c'entra una mazza,
è sempre gente che cerca lavoro, però che cerca una condizione di vita migliore,
ma sono situazioni diverse.
Beh, sicuramente
Parenzo, ma cosa stai dicendo?
No,
Parenzo,
dico, come è assurdo parlare di fascismo,
ma lì c'è un traffico, c'è un traffico di esseri umani, qui c'è un traffico di esseri umani, lì c'è una cosa, lì c'è soprattutto un traffico di esseri umani, siamo chiari, perché lo pensano
anche
persone di sinistra. Caso non c'entra niente in quel
può
caso,
essere, può essere, suo, certo,
può essere, sì, può essere.
C'è Daniele anche D'Arezzo, un traffico di esseri umani, può
Daniele
essere,
D'Arezzo,
certo, ma non cambia la sostanza, ma, però.
Daniele D'Arezzo, dai.
Sì, ciao Giuseppe, buonasera a voi. Niente, volevo solo anche dire che ho chiamato apposta molto risentito, perché il signor Parenzo non si deve permettere di dare di disadattato alle persone che chiamano la zanzara.
Che chiamano, bravo, confermo.
È lui.
Bravo, che
ti permette di offendere le persone.
Beh, basta sentire chi chiama.
Fermo, dove sei? Daniele, mettiti bene, però. Mettiti bene. No, Roberto da Lucca, richiamiamo.
Richiami, che sentiamo male, prego.
Roberto, dimmi.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Ho sentito l'intervento di uno prima. Io un po' con accendo la televisione, non ce l'ho, non ascolto la radio. Ma qui bisogna bloccare il turismo, no? Gli immigrati.
Che senso?
Per ogni turista prendiamo 100 africani, ma meglio sugli immigrati dei turisti.
Ma dove li prende questi?
Scusa? Non ho capito, scusa, per ogni turista.
Bisogna bloccare il turismo che è sbagliato, non l'immigrazione.
Ma che turismo? Spiegami, che tipo di...
Tutto il turismo. Che vuol dire andare a giro per il mondo in quella maniera lì? Ha senso emigrare, andare a vivere nei posti, non andare a fare il turista, che vuol dire? È no, disimpegno moderno, il governo deve battersi contro i turisti, non contro gli immigrati.
Come ci si va a battere? Perché
uno si impedire il turismo, impedire queste mandrie che vengono nelle città, non sanno dove sono, non sanno quel che fanno, ma le visti mai, te le hai viste i turisti?
Ma sai, il turismo di massa anche a me mi fa orrore, però che vuol dire?
Viva l'immigrazione!
Sì, viva
l'immigrazione! L'immigrazione è propria della natura dell'uomo, emigrare, cambiare aria.
E invece il turismo?
Vita.
E invece il turismo?
Turismo dai, è una paranoia borghese occidentale, una cosa strana, dai, è strano.
Però
ma
io sono borghese. Non sono del tutto contrario a questa cosa qua.
È strano,
sarebbe
turista,
d'accordo,
dai,
sarebbe d'accordo anche il direttore. Io non sono mai andato via da Bergamo.
Sì, figura di quello, ciao. Non ha visto niente.
Ciao,
vita
ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
Allora, leggo, caro David, che un signore che si chiama Francesco, abita sopra il bordello delle bambole. Adesso mi dirai di nuovo il bordello delle bambole. Sì,
no,
io
no,
mi sono fissato su questa cosa qua. Mi sono fissato
Sarà svalutata la casa, sto poveretto, adesso al di là di tutto.
Ma, oppure rivalutata, che ne sai? Cioè, tutto può essere, naturalmente.
Dubito.
Cioè, questo signore dice: io dovranno passare sul mio corpo se riaprono il bordello delle bambole. Sono dei maniaci quelli che vanno lì.
Avrà paura, appunto, vedi che si è svalutata. La sua paura è quella, no? Che ci sia una clientela.
Simpatica, ma,
ecco.
Ma perché quelli che vanno? Cioè, ma perché diciamo quelli che vanno nel bordello del bambole è una clientela poco simpatica?
Immagino lui se lamenti. Un conto è avere uno studio dentistico sotto casa, magari un conto è avere un bordello. Però per carità, io
bordello
non è che voglio
bambole,
dire nulla.
Un bordello delle bambole.
Sì, delle bambole, certo. Appunto, ripeto, un conto è avere uno studio dentistico, un conto è avere un bordello delle bambole.
È diverso, su questo non c'è dubbio.
O uno studio di un notaio, di un geometra, di un architetto, di chi vuoi tu, ma
allora ci avevano detto che aprivano un design. Ci siamo ritrovati con un bordello in casa.
Vedi,
questo tizio si chiama
casa.
Francesco Gullà.
C'ha ragione.
E dice: prima di ritornare dovranno passare sul mio cadavere.
Vabbè, certo.
Chiamiamo, ti prego. Francesco, ciao, sono Cruciani, Radio 24, ciao.
Sì, mi dica.
Ciao. Beh, io ti sono vicino perché so che sei molto arrabbiato per questa storia del bordello delle bambole.
Sì.
Ma dicono che riaprono, eh?
Ah, sì?
Sì, dicono che riaprono a breve.
Va bene, che cosa posso dire io?
No, voglio sapere che sensazioni hai, che cosa provi quando ti dicono riapriremo tra poco.
Senta, a lei non l'interessa, a te non ti interessa?
Non come non mi interessa? Mi interessa moltissimo. Come
no, no, non mi deve chiedere niente, perché io qua, noi c'entriamo, siamo qui e siamo quelle che siamo massacrate.
E lo so, appunto.
Un momento, se deve chiedere qualcosa, vai in questura. Tutto
no,
in questura.
Voglio capire una cosa, no, scusami Francesco, voglio capire una cosa, scusami. Tu hai detto che dovranno passare sul tuo cadavere se tornano.
Ma a te non ti interessa a lei, va bene? Non ti interessa, quella è una cosa che me la vedo io.
No, ho capito, voglio capire una... Pronto? Richiamiamo un attimo. Questo è incredibile, Francesco.
Pronto?
Francesco?
Sì, mi dica.
Beh, raccontami tutto quello che è successo con questo bordello.
Ma, momento.
Sì, dimmi.
Ma, per cominciare, dietro un telefono,
sì,
io mi sentirei di essere non un uomo.
Sì.
Se sei un uomo, vieni qua sotto che ti aspetto qua sotto.
No, ma io sono lavoro alla radio, come faccio a...
No, e allora non devo succedere. Guarda, a noi ci hanno detto che no, va bene così.
Io sono dalla parte tua. Io sono dalla...
Lo so, è tutto quello che sia.
Io sono
guarda, arrivano delle chiamate per telefono.
Lo so, purtroppo.
Stiamo passando un brutto momento, perché... Ma... Io in casa mia non voglio queste persone che mi entrano in casa.
Spiegami perché, semplicemente questo, spiegami perché non le vuoi.
Sono dei coppie, vengono a coppia, vengono le prostitute, cose entrano in casa mia, va bene?
No, ma entrano proprio dentro, cioè nelle scale, dov'è che passano? Perché passano davanti alla porta di casa tua questi qua?
Esatto, c'è solo un'uscita qua. Dove passo io, quello è il mio portoncino, una proprietà privata, abbiamo il regolamento del condominio, loro non possono fare una cosa del genere così. Certo.
Per cui li avete denunciati praticamente?
Tutto in questura, io non parlo più niente, non dico più niente, ma io non ho detto che mi devono passare morto, io ho detto solo che ho diritto di difendere casa mia, costa quello che costa e sono deciso a tutto.
Certo,
va bene?
Non c'è dubbio, però io voglio capire una cosa, perché li hai definiti maniaci questi qua?
Ma forse che sono, si fanno questo lavoro che possono essere delle persone per bene?
Ma sono delle persone che pagano per andare con le bambole, lo sai che ci sono delle bambole là dentro, no?
Gente, guarda, lasciamo perdere qua.
No,
lasciamo
perdere,
giustamente. Qua in casa mia non devono passare.
Ma non è un bordello vero, non ci sono delle donne.
È un bordellazzo, non un bordello, è un bordellazzo.
No, ma ci sono delle bambole.
Va bene, va, saluto.
No, ma io sono dalla parte tua, però sono delle bambole. Parla meglio, ragazzi, ma stasera che cazzo c'avete con sti telefoni?
Via l'auricolare, via il leva voce, bocca attaccata al microfono. Via l'auricolare, via il leva voce, bocca attaccata al microfono. Parlare bene, se no andare a fanculo. Via il leva voce.
Ciao la zanzara, e niente.
Niente, avanti.
No, scusami se ti dico niente.
La zanzara.
Cruciani, vai a fare in culo. La mia relazione sta finendo per colpa della zanzara di merda che fa schifo, brutte merde schifose. Vi odio tantissimo, vi odio da morire proprio, da morire.
Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com vi presenta La Zanzara.
Ho appena comprato un persiano a pelo liscio bianco. L'ho chiamato David. Sto andando a farlo castrare. Siamo al top. I'm overdrawn, what
am I doing up? Buonasera, sono in linea.
100 domande per aprire il bordelli delle bambole. Mamma mia, che paese, ragazzi! Che paese, che spettacolo! Che spettacolo! E comunque non può essere tradimento, eh? Andare con una bambola non può essere tradimento. Come se mi chiudo il bagno e mi fa una sega. Chi trasferì? Chi tradisco? Nessuno tradisco, eh? Parenzio Bigotto! To slide out of control.
I hope that you come back. Allora David, io direi di chiamare questo signore che oggi è andato a processo questa mattina, questo leghista.
Ma non ho capito Bigotto perché, visto che non ho... Vabbè, non sono contrario
No, ma questo qua è un ascoltatore storico nostro, toscano, che è fissato nel chiamarti Parenzio Bigotto. Sì. Così, perché sei contro la prostituzione, a favore delle donne, del corpo delle donne.
Certo. Allora sì, Bigotto sì, giusto, sì, in questo senso è giusto.
Allora, Camiciottoli, il sindaco della Lega di un piccolo paese in provincia di Savona, che ha praticamente detto alla Boldrini: beh, se arrivano gli immigrati, siccome stuprano la porta, te li a casa tua, così te fanno contenta. Oggi è iniziato il processo.
Pronto?
Camiciottoli?
Sì.
Buonasera, Radio 24, come sta?
Bene, grazie.
Volevo sapere com'è andato il processo.
Hanno rinviato al 15 gennaio.
Ah, qui per la sentenza?
Sì, per il dibattimento, credo, per ascoltare le parti. Però io non sono uno che i tecnici li conosce molto bene.
Ma credo che... Senta, però io voglio chiedere una cosa. Ma perché lei, per esempio, non ha mai chiesto scusa alla Boldrini? Al di là di quello che succederà nel processo, che non mi interessa.
Io non ho mai incitato allo stupro della Boldrini. Mai.
No, incitato no, però c'era un riferimento a quelli...
Assolutamente, assolutamente. Non c'è nessun riferimento.
C'era riferimento agli stupratori?
Assolutamente no. Assolutamente non c'era nessun riferimento al fatto che io volessi che quella persona, dando degli arresti domiciliari a casa sua, le potessero stuprarla. Quindi quello, tant'è vero che io persino ho denunciato l'onorevole Boldrini per diffamazione tutte le volte che
però scusa, questa qua è una difesa tecnica che io posso capire, perché uno quando è in tribunale si difende.
Dipende come lo interpreti.
Quando tu scrivi potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari le mette il sorriso, riferito a quelli che hanno stuprato una turista polacca, non è che tu vuoi che quelli vadano a casa della Boldrini a bere il tè?
Il discorso fondamentalmente è questo: di fronte a un presidente della Camera che non fa che non è terzo e continua a fare politiche sull'immigrazione, sull'accogliamo di tutti.
Vabbè, ma quella è la sua politica, quella è la sua idea.
Addirittura dice che sono l'avanguardia del nostro futuro, questo era su questo.
Merita l'augurio di uno stupro, scusi, signore.
Occhio perché finisce nella lista dei diffamatori. Se no,
sì,
io non auguro.
Prego, non c'è problema.
Tu dici che si è voluta fare pubblicità con questa cosa?
Attacca un esponente, un sindaco della Lega.
Voglio dire, è andata a processo apposta per farsi pubblicità, così diciamo, fa politica grazie a questa cosa?
Beh, oggi, quando gli è stato chiesto, visto che veniva da Roma in tribunale, se voleva deporre, ha detto che perdeva il treno. Non credo che avesse così tanta urgenza di avere la verità su questa cosa.
Vabbè, quindi, io voglio dire una cosa: era una frase scherzosa, come dice il tuo avvocato?
Allora, io la giudico un'aspra polemica politica legittima. Io non ho mai incitato allo stupro della Boldrini. Io penso che gli stupratori debbano andare in galera e subire la castrazione.
Però ma allora, cosa vuol dire quello che lei ha scritto?
Però, Camiciotto,
scusi,
io posso anche crederti, però, se uno mette insieme.
È partita la frizione,
il caso di alcuni stupratori e il fatto che tu dici le accolga la Boldrini così le torna il sorriso, uno non è che è così strano collegare questa roba.
Ci sono migliaia di persone che in questi mesi hanno capito il senso della frase,
ha sbagliato, ha esagerato, ma l'attacco politico è un'altra cosa.
Non ho sbagliato perché io sono sicuro di non volevo incitare allo stupro della
ma non è quello di cui è sicuro lei, però, è il messaggio che è passato.
Ma questo l'ho capito.
Ma non esiste.
Vuoi chiedere scusa alla Boldrini o no? Questo voglio capire.
Di nuovo.
Non devo chiedere scusa di niente. Non era un invito allo stupro, non devi chiedere di scusa, eccetera.
Perché non era un invito allo stupro. Non sto cercando scappatoie, è quello il senso della frase.
Io non le augurerei, ma pur dissentendo da lei, non le augurerei se io le dicessi le farebbe bene una visitina di alcuni amici dei centri sociali che le devastano, così le fanno tornare il sorriso, lei che cosa penserebbe?
Direbbe: se io attaccassi i centri sociali e lei lo scrivesse, sarebbe un attacco politico.
La incontreresti la Boldrini per un caffè?
Io stamattina sono andato a stringere la mano all'onorevole Boldrini. Sono andato io a stringere la mano all'onorevole Boldrini.
Vabbè, ti credo, l'ha insultata lei, mica in viceversa.
No, io non l'ho insultata, Parenzo, occhio, io non l'ho insultata.
No.
Lei continua a dire che
era un po' schifata?
Ma direi di no. Può darsi che sia schifata delle mie idee politiche, come io sono schifato delle sue idee politiche. Vabbè, quello è legittimo.
Vabbè,
ma è la mancanza di rispetto nelle sue parole, nel suo tweet.
Lui dice che non c'era niente di...
Però andiamo avanti tutta la notte.
Se dice che non ha incitato allo stupro, che te devo dire? Deciderà il giudice se è così o no.
Per carità, ma certo.
Ciao.
Buona serata.
Domenico, provincia di Chieti.
Speriamo lo condannino.
Magari il giudice dice che invece non è diffamazione.
Minaccia dovrebbe essere
adesso non esageriamo. Leggi la frase esatta. È una cazzata, una boiata, una stronzata, ma non è una minaccia.
Comunque ormai si può dire qualunque cosa.
Ma non è una minaccia, Domenico.
Parenzo.
Dica, dimmi. Caro, dica.
Ciao David,
no,
ciao,
mi dica, mi dimmi, dica, caro, mi dica, no, sono qua.
Telefonavo per far presente che David ha spesso questo atteggiamento, cioè quello di dare delle interpretazioni che ovviamente seguono un canale politico. E si
ma ognuno ha le sue idee, dai, vai veloce.
Ognuno ha le sue idee, però poi quando si usa quel metro, la coerenza porta a dover utilizzare quel metro, qualsiasi cosa si giudichi. Allora una valutazione di
non mi fa la supercazzo, l'amico mio, perché
la dica, ma per la durata a destra e a sinistra, è quello che ti sto a dire, quindi cioè, l'esempio che faceva prima della Diciotti ha sputtanato Salvini che per due settimane che stava sequestro.
Vabbè,
di persone.
Che vuoi dire? Cosa vuoi dire?
Io, l'intervento che faccio io è che ho chiamato, io vi seguo da sempre, ma mi stressa sentire sto tizio che c'hai di fianco che ogni volta che si nomina i Salvini dice tutto e il contrario di tutto. Vabbè, quando gli fa comodo.
Fate una ragione, soprattutto prima di chiamare chiarisci di le idee, perché non si è capito un cazzo. Ciao.
I'm Vince from Winnipeg. I love to listen to La Zanzara. I think it's the best radio show on the planet. I love talking about niggers, farting, squirting, gypsies, blowjobs, and fucking midgets. Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
Sì, sì, arrivederci, buonasera.
I think La Zanzara is the best program ever, and I love Palento.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
Cruciano, io ti odio, cazzo.
Lega ladrona, ragazzi, deve restituire 49 milioni di euro al popolo italiano. Salvini, da difensore del popolo, deve restituire i soldi, lui o Bossi, tanto non cambia nulla, la Lega Nord. Ok.
Ma i negri puzzano, ma non lo dice nessuno, fanno schifo quando ti stanno vicino, da vomitare, non si lavano. Che schifo. Tutti questi negri puzzolenti, ma perché ce li dobbiamo tenere? Quando sali sull'autobus che ti stanno vicino, mamma mia, non si lavano, fanno schifo. Io non so come fanno quelle donne che ci vogliono andare a letto, deve essere una cosa vomitevole. Questo non lo dite mai però che puzzano.
Questa secondo me non è vera, David, non può essere vera,
no,
questa
no,
qua, dai.
Spero di no.
Non può essere vera,
no.
Però le ho scritto perché ha mandato un WhatsApp, ho scritto risposta WhatsApp, ma dai, non ci credi a questa roba qua. No, ci credo, così risposta, ci credo assolutamente. Ma vedremo nello sviluppo mamma. nei prossimi giorni. Intanto il generale Pappalardo ricorda il suo alzabandiera, ricorda i suoi tempi del militare quando gli avevano affidato 6 battaglioni.
Mamma.
Pappalardo.
Mi ricordo quel giorno, il comando generale dell'arma dei carabinieri mi aveva affidato l'incarico prestigioso di comandante del reggimento di Roma. Avevo alle mie dipendenze ben 6 battaglioni, tutti del meridione d'Italia, da Roma in giù.
Pensa te, aspetta.
Mamma mia.
Ero orgoglioso dei miei uomini, molto orgoglioso. Ragazzi in gamba, ragazzi giovani, che avevano nel sangue l'amore per la patria.
Allora?
Il primo giorno andai a partecipare all'alzabandiera.
Dunque?
E vidi ragazzi assonnati.
E vabbè.
Che mentre suonavano l'inno e qualcuno canticchiava,
addirittura
la bandiera si innalzava alta sull'asta.
Beh, certo, è difficile che la bandiera si innalzi su qualcos'altro. Comunque,
era uno spettacolo triste vedere quei ragazzi mezzo assonnati mentre in quel momento la patria si alzava con la bandiera e tutti i pensieri dovevano andare nel più alto dei cieli.
Ma erano sonno, magari. Che cazzo, comunque.
Chiamai il comandante di battaglione e dissi: da domani parteciperò io personalmente all'alza bandiera, i comandanti del reggimento in testa, con gli uomini dietro, e quando sarà compiuto l'alza bandiera, ho un carabiniere ausiliario, un carabiniere giovane, uscirà fuori dai granghi e farà una meditazione sotto la bandiera.
Ho capito. Questo ha fatto uscire uno.
Una cosa meravigliosa.
Ha fatto uscire uno per fare la meditazione sotto la bandiera. Aspetta, aspetta.
Che bei pensieri quei giovani hanno tirato fuori. Tant'è vero che io ho raccolto i loro pensieri in un libro. Meditazioni sotto la bandiera. Che vi prego di leggere, perché sono i pensieri più belli dei migliori giovani nostri, non di questi qua qua qua. Che troviamo in mezzo ai piedi, parlano di patria, si lavano la bocca con la patria e dalla patria non hanno niente.
Un grande best seller, Meditazione sotto la bandiera.
Ma è da comprare.
I ricordi
proprio
di Pappalardo.
Beh, è da comprare, certo.
Allora ti voglio presentare, caro David, un signore che fa il sessuologo, uno dei più importanti sessuologi italiani. Si chiama Quattrini, grandissimo. Come sta? Buonasera, buonasera.
Salve Cruciani, buonasera.
Come
buonasera.
Andiamo? Come andiamo? Nome di battesimo?
Fabrizio
Quattrini, eccoci qui. Io l'ho chiamata per una cosa, per cercare di capire.
Il cognome corrisponda anche
al suo reddito.
740, sì.
Vabbè, sono cazzi suoi adesso. Quanto
no, speriamo, è un
dici, Fabrizio Quattrini dovrebbe guadagnare tanti Quattrini.
Spero per lui.
Poi dici
glielo
degli stereotipi, pensi sempre ai soldi.
Ma
poi uno
auguro.
Dice gli stereotipi. Dice
era
uno
una battuta rispetto al suo cognome. Io non mi chiamo di certo Quattrini.
Allora, voglio capire, il 740 corrisponde al suo nome, Quattrini, così risolviamo subito questa.
Diciamo che speriamo che vada sempre meglio.
No, ma quindi lei
questo è
supera,
un pensiero di chiunque, bravo.
Per capire
bravo.
Cosa, lei supera i 100.000 o è sotto i 100.000? Per capire così, per orientarci. Non vogliamo...
Non credo che siano queste le informazioni, no?
No, assolutamente, però così per capire, cioè per inquadrare, per Parenzo che ha voluto mettere questo argomento.
Ho detto semplicemente, mi auguro, però non volevo chiedere quanto, non mi interessa, era semplicemente un augurio per lui.
Va bene, io voglio capire una cosa, le persone che vanno con le bambole e che hanno prenotato questo posto temporaneamente chiuso fino a novembre, su cui io vorrei fare una grande battaglia di libertà, perché non capisco, al di là dei problemi burocratici, cosa ci possa essere di strano nell'andare in un bordello con le bambole, ecco, come li quadra lei dal punto di vista delle perversioni, se vogliamo chiamarle così,
di perversioni si tratta, peraltro
sì,
magari scopriamo,
sicuramente
no?
Se uno va con una bambola, a meno che non ci vada così per provare, se uno è fissato ad andare con una bambola, qualche perversione se l'avrà, Quattrini.
Allora, intanto in realtà il termine perversione è un termine un po' inusuale, lo capisco che può essere quello più comune, più,
e come si chiamano?
Più funzionale. Si chiamano disturbi parafilici, se ci sono
disturbi
dei disturbi
parafilici,
oppure parafilie, quando in realtà
parafilie o parafilie?
Parafilie,
cioè uno non devi dire più disturbato, non devi dire più sei un perverso, sei un parafilico, come si può dire? Sei un
parafilico.
Un parafilico, sembra strano, però suona strano, sei un parafilico, però si deve usare perverso, amico mio, non è che gli posso dire che no, sei un parafilico, cioè Parenzo mi dovrebbe dire tu sei un parafilico, no? A me, dovrebbe dirmi così.
Sì, hai le tue fissazioni.
In realtà
certo.
il termine ha un significato importante proprio per... le persone che soffrono rispetto a quello che è un disturbo relativamente a quelle che invece sono persone che si divertono e potrebbero essere le persone di
cioè
cui
se uno è fissato se uno è fissato con una bambola è un parafilico.
Fissato potrebbe essere dipendente, quindi potrebbe avere una sofferenza. Diciamo che ha una preferenza per quello che è una sessualità definita atipica.
Ecco, ma tu con quelli che vanno con le bambole come li inquadri?
Allora, sono sicuramente persone con una sessualità atipica e quindi se non hanno particolari disturbi potrebbero vivere l'atteggiamento, no, e il comportamento con le bambole come una qualunque altro tipo di persona che vive una sessualità, diciamo, convenzionale. L'unica caratteristica è che hanno a che fare con un feticcio probabilmente o comunque un oggetto, ma tale quale ha un vibratore, cioè ha un toys che potremmo rappresentare in maniera.
Sì, ho capito, ma di fronte a uno che dice la chiamavo Arisa e di quella bambola mi ero innamorato, mi ricordava tanto la mia adorata moglie, lei è malata e io cercavo un po' di felicità e racconta in maniera struggente questo Alfredo, almeno così si è presentato, e la sua passione per questa bambola e la sofferenza nel non vederla più, come lo classifichi uno del genere tu?
Ma è una persona che sicuramente sta vivendo uno stato di sofferenza, quindi potrebbe avere qualche disagio. Però quello che è importante è capire quanto male si sta facendo, quanto male può fare alla bambola, tra virgolette.
Cioè, in che senso, come male alla bambola?
Sto scherzando, nel senso che la bambola non può far male, è come dire faccio male a un dildo. Però in realtà se non c'è nessun tipo di sofferenza rispetto a quello che sta succedendo, sta vivendo una sessualità. Il problema qual è? Che le persone potrebbero giudicare, e quello naturalmente diventa un ulteriore problema più di carattere.
No, ma ho capito, ma uno che prova piacere ad andare a penetrare una bambola, o a essere, o a fare sesso orale con una bambola, vogliamo dire che cosa ha in testa o no? Cioè, o è una una parafilia comune, cioè con qualsiasi, oppure una cosa particolare?
Allora, io direi che non è tanto essere comune o non comune, cioè il problema è un altro, è cosa significa per una persona andare con un oggetto inanimato rispetto a quello che potrebbe essere.
Sì, ma non è la stessa cosa di un sex toy, perché di solito le persone che, cioè i sex toy si possono utilizzare anche nel sesso, così le bambole è un passo in più rispetto a un vibratore.
Appunto.
Diciamo che è un passo in più tecnologico, perché basterebbe pensare a quelle che sono le vecchie vagine finte di gomma o ani di gomma o buche di gomma, più o meno è la stessa cosa, ci sono sempre stati in realtà come
quindi toni. È un'evoluzione, lei dice,
è un'evoluzione. Anzi, oggi si parla di quelli che sono più sex bots, cioè nel senso comunque bambole che hanno addirittura una caratterizzazione un po' più di intelligenza artificiale, cioè dove
sì, ho capito, dunque se mi pare di capire che per te non c'è nessuna differenza tra un vibratore e una bambola.
Per me non c'è differenza nel momento in cui viene utilizzata semplicemente come soddisfazione sessuale.
E come deve essere usata? Scusa, non l'ho capito.
No, atipica, nel senso che comunque non fa parte dell'aspetto convenzionale. Poi è chiaro che se ci sono delle situazioni che appartengono alle difficoltà relazionali, faccio un esempio, per esempio questa è una cosa che a me dà molto fastidio, infatti se le bambole venissero utilizzate dalle persone con disturbo pedofilico, perché naturalmente prendono in considerazione una bambola che è una bambina o un bambino, è chiaro che per me quello non è assolutamente...
E le bambole incinta che sono in vendita da questa azienda?
È come pensare che una persona si guarda un film porno con persone in gravidanza, più o meno non è che è troppo diversa, è legato all'immaginazione, immaginario o immaginario erotico.
Se uno è malato del piede, secondo te che cos'è? Un parafilico pure là?
Malato del piede?
Cioè se uno è fissato e si eccita solo guardando i piedi?
Lì c'è un discorso
autopluricitazione.
Feticismo può essere considerato.
Sì, d'accordo, feticismo lo sapevo pure io. Cioè, se uno guardando un piede si eccita moltissimo e guardando.
Feticista del piede. Sì,
vabbè, feticista del piede, lo so, ma è un problema. Parezzo,
no, non è un'empatia, mi pare.
No, non è un problema. Allora, quello
ha capito, a me mi arrabbia più quello di una bella tetta. Che ti devo fare? Sono malato o no? Questa è la domanda.
Ma non per questo sei malato.
Mi devo preoccupare o no?
Ma la malattia, che cos'è?
Sì, ho capito, sono malato nel senso che ho qualcosa da curarmi se guardo un piede.
Se la persona sta male rispetto a quello che è l'eccitazione verso il piede, ha sicuramente un disturbo. La persona se lo vive serenamente, il disturbo
serenamente, va, la vive
persona,
serenamente.
Il disturbo lo sai dove lo vive a quel
cioè,
punto?
Cioè, se uno facendo sesso guarda, facendo sesso guarda un piede e non riesce a distaccarsi da questo piede perché c'è qualcosa di cui preoccuparsi o no?
C'è da preoccuparsi nel momento in cui diventa una dipendenza, chiaro. Cioè, se la persona se lo vive in maniera dipendente, è uguale, identico alla eroina, cocaina, a qualunque tipo di sostanza. In questo caso diventa una dipendenza da comportamento, non da sostanza.
Lo sai che Quattrini vorrebbe che ci fossero delle puttane di Stato per i disabili? Io ho detto puttane, insomma, prostitute, evidente. No, puttane di Stato per i disabili, giusto Quattrini?
Allora, questo non l'ho mai detto e mi dispiace che venga detto in maniera così volgare e così.
Beh, che volgare, puttane.
È molto sciocco questo atteggiamento. Perché io sto cercando di lottare per quello che è un operatore all'emotività, all'affettività, alla sessualità.
Vabbè,
assistente sessuale italiano,
assistente sessuale per i disabili, cioè una prostituta, che differenza c'è? Scusi,
la differenza enorme rispetto a tutte quelle che sono le lavoratrici intese come.
Scusa, ma non ho capito perché ci sono persone specializzate per i disabili, non ho capito.
Assolutamente sì.
Cioè che vanno solo per i disabili?
Ci sono persone in Nord Europa, in Austria, in Germania, in Svizzera tedesca che si specializzano come sex working esclusivamente per le persone con diversa abilità.
Bravo, cioè, tu vorresti che in Italia ci fossero delle persone che ovviamente persone a pagamento
sono come delle infermiere specializzate, certo, infermiere specializzate.
No, non sono infermieri, io vorrei che le persone potessero vivere l'esperienza del piacere. Questo sì.
No, ma questo sono d'accordo pure io.
Di se stessi e dell'altro diverso da sé.
Questo sono, ma questo sono d'accordo
questo
pure
viene
io.
Obbligatoriamente negato. È una situazione di costrizione assolutamente.
No, ma questo sono d'accordo. Deviante, ma che c'entra? Se i sex working sono le puttane, come dico io, sono puttane. Cioè, sono puttane. Quello che dici tu, io ho detto puttane, tu hai detto no, sono sex working, sono puttane.
Forse scusami, non ha capito quello che ho detto io. Ho detto non come il sex working. È diverso, l'assistente sessuale italiano, ovvero l'operatore delle modalità, la sensibilità della sessualità, non è paragonabile al sex work.
Vabbè, ho capito, non sarà paragonabile, però quello fa, cioè quello fa.
Ma chi, ma chi gliel'ha detto? Lei ha letto delle cose rispetto a quello
sì,
che
sì, ho letto assolutamente, ma il sex work
allora, se
fa sesso a pagamento, fa il sesso anche a pagamento?
In realtà non fa proprio sesso, perché accompagna la persona con diverse abilità alla sperimentazione del corpo e del piacere corporeo.
Però, ho capito, però comunque
non fa sesso. No, non fa sesso.
Ho capito, ma questi qua con chi lo fanno il sesso, questi qua?
Ma chi questi qua?
Questi qua, i disabili, poverini, con chi lo fanno
ma
il sesso?
Io mi auguro che lo possano fare liberamente con le persone a cui si innamorano.
E questi qua? E questi che le aiutano, diciamo, al percorso, che fanno?
Sono degli educatori, cioè sono delle persone che fanno sperimentare un qualcosa che altrimenti, lo sai che cosa succede, Cruciani?
Sì.
Lo fa sperimentare il genitore, quello che si chiama il sesso.
No, quello è brutto, quello è brutto.
E quello lì è un pochino più brutto.
Va bene,
siccome
ciao.
Questo è quello che succede, e allora praticamente non va bene.
Ciao amico mio, ciao. Ragazzi, ci sentiamo domani, ciao.
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.